C'è un gioco che sicuramente conoscete anche voi, c'è un gioco su questa lettura, lo facevo 30-40 anni fa con i miei bambini in catechismo, ma adesso stendiamo un velo pietoso su quando facevo questo gioco, perché è simpatico da fare con i bambini quando si parla dei comandamenti ed è utile soprattutto il brano del Deuteronomio. Dei comandamenti si parla nel libro dell'Esodo, capitolo 20, è facile, Esodo 20, comandamenti, io l'ho imparato così, e se ne parla il Deuteronomio. Allora il giochino, che sicuramente conoscete anche voi, che è fatto con i ragazzi, è molto simpatico, è leggere il brano, oppure neanche leggerlo, perché magari i ragazzi si erano già all'orecchio, e dire, ma allora ragazzi, quanti sono i comandamenti? E allora i ragazzi dicono, beh, stavolta la domanda è facile, ovviamente tutti dicono 10, no? E poi tu dici, no ragazzi, i comandamenti non sono 10. E anche qui è molto simpatico vedere la dinamica di gruppo, perché c'è sempre un po' quello primo della classe, che anche se stai parlando del primo testamento, l'Antico Testamento, qualcosa c'è già del nuovo, si ricorda di quel pezzo dove Gesù dice, il comandamento principale, dice, è uno, è amare. Avere dei bambini così al catechismo, eh? E gli dici, no. Non è neanche uno, quanti sono i comandamenti? Insomma, giochi un po', appunto, con voi non lo faccio perché lo sapete perfettamente, quindi mi rovinereste il gioco, e dopo un po' che si è fatto un po' di tira e molla, un po' di cinema, un po' di teatro, si dice, i comandamenti sono 12. Come mai? Chiaramente è un po' un gioco. Allora si va a riprendere il testo e si vede che questo testo inizia così. In quei giorni Mosè convocò tutto Israele e disse loro, ascolta, eccolo lì il primo comandamento, ascolta, apri le orecchie, che ovviamente è il punto di partenza, la cosa che dicevamo anche prima nel momento dell'introduzione, perché noi rischiamo questa sera di non pregare, perché molte volte anche con tutta la buona volontà non si prega, magari dopo che è stato letto un brano di Vangelo, dopo che viene mostrato il Signore, perché non si ascolta, non si guarda e quindi la mente continua a fare le sue cose. Se invece ascolti uno che parla e magari vedi dei pensieri, ti interrompi. Ascolta, primo comandamento. Secondo comandamento, in questo caso, ripeto, un gioco, non è una lettura esegetico-scientifica. Secondo comandamento viene fuori dal porre attenzione che nel racconto dei comandamenti, appunto, prima di tutto dice ascolta. Senza ascolto non si va da nessuna parte. Sapete che la regola di San Benedetto, che è il pilastro del monachesimo occidentale, che è il pilastro del cristianesimo, la regola di San Benedetto inizia con la parola ascolta, fine, la seconda è fine. Ascolta. Perché? Perché è così, perché se non si ascolta basta, si è già finito. La cosa interessante è che se uno va a vedere il testo si accorge che dopo aver detto ascolta, uno dice è il brano dei comandamenti, quindi dopo che Gesù mi ha detto, scusate, dopo che Yahweh, però Gesù è Dio, quindi va bene, Yahweh mi ha detto di aprire bene le orecchie, adesso mi dirà, appunto, rispetta il sabato, non uccidere, non rubare, onore il padre e la madre. E a volte nei catechismi, non quelli di adesso, quelli una volta che erano un po' primitivi, appunto immediatamente c'erano i 10 comandamenti come li conosciamo. Ma in realtà che cosa dice il testo? Non lo invento io, è scritto qua. In quei giorni Mosè convocò tutto Israele e disse loro, ascolta Israele, le leggi, le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi. E uno dice, bene, adesso ci dice le leggi e le norme. Imparate a custodirle e metterle in pratica. Qui potremmo anche tirare fuori altri verbi, custodire, mettere in pratica, ma non facciamola troppo lunga, sennò arriviamo a dei numeri cosmici. E uno dice, va bene, allora ti ascolto, dammi queste benedette leggi che io le metto in pratica, adesso partiranno con le leggi. E invece no. E invece no. Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'opera. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. prima dei comandamenti c'è il racconto di una storia, che per Israele era il racconto della sua storia di salvezza. Il verbo sintetico, qui non è esplicitato, ma il verbo sintetico, che è il secondo comandamento, è ricorda, ricorda, ricorda. Che cosa? Per un ebreo di essere stato liberato dall'Egitto. Cosa così fondamentale che ha generato il sacramento, ma questo è un linguaggio nostro, il memoriale della Pasqua. Tutti noi sappiamo che la Pasqua, che poi è la grammatica fondamentale della nostra Pasqua dell'Eucaristia, nasce perché appena prima di questo gesto, che è il gesto fondamentale costitutivo della fede di Israele, Dio dice: ma perché non ve ne dimentichiate? E soprattutto perché i figli dei figli dei figli che mica passano adesso il Mar Rosso con noi, se ne possono sempre ricordarvi questo gesto, allora quel giorno prendete un agnello, riunitevi, il pane azimo, i fianchi cinti, non sto a raccontare la Pasqua. Quindi il ricordo è fortissimo, che è la stessa cosa ovviamente per noi cristiani. Per noi il nostro ricorda, che è il cuore della messa di ogni domenica, è il Signore che è morto e risorto per noi, ricorda, sia appunto come, attenzione che qui si fa delicata la cosa, sia come evento fondamentale che vale per tutti noi, se il Signore Gesù non fosse morto e risorto, noi non saremmo qui, ma diventa, soprattutto in quest'epoca storica, molto importante il livello personale. Noi questa sera siamo qui, sicuramente perché il Signore è morto e risorto, ma perché ciascuno di noi ha avuto una storia che in qualche modo l'ha portato qui, la storia della tua fede, senza la quale non vedo perché dovresti essere qui. Allora, vedete che il ricordo è una cosa grossa, mi sto già attaccando alla preghiera, perché poi appunto dopo che io ho finito questo momento di lezio, c'è l'esposizione, ci sarà proprio il silenzio, che è la parte più difficile. Noi stiamo come, mi vengono in mente quei castelli che si costruiscono perché l'ultima carta, la più preziosa, stia in alto, che sono molto fragili ma servono per andare in alto, oppure altri esempi di costruzione, pensatene voi, perché certamente è importante che adesso spieghi il meglio che posso, sottolineare alcune cose, ma poi decisivo è la preghiera personale. Tra l'altro, in questa logica molto bella, guardate che c'è una grazia particolare: la preghiera in silenzio personale, ma con un fratello, una sorella, alla tua destra, alla tua sinistra. È un bellissimo equilibrio, un momento come questo, tra la preghiera squisitamente personale e una preghiera fondamentalmente comunitaria. Fosse solo per il fatto che non sei da solo in cripta in questo momento, ma c'è qualcun altro. Però torniamo appunto. Ricorda che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Ricorda, perché magari ti sei dimenticato oggi, in questa settimana, in quest'ultimo anno, in quest'ultimo periodo della vita, di quegli eventi fondamentali che hanno fatto sì che tu sei un cristiano. Poi ciascuno c'ha i suoi, no? Sapete, per qualcuno possono essere eventi immensi e improvvisi, come San Paolo caduto da cavallo, per qualcun altro può essere una lente continua crescita dentro la propria famiglia, dentro il proprio oratorio quando si era bambini, dentro la propria parrocchia, con una continua crescita goccia a goccia, ciascuno ha la sua, no? Quindi può essere che uno in questo momento dica: sì, Signore, mi ricordo di quel giorno, di quell'ora che mi è successa questa cosa, oppure che dica: Signore, ti ringrazio per questi 30 anni, 50 anni, 60 anni di vita che lentamente mi hanno preso per mano e mi hanno portato qua. Ciascuno, pregando, quindi non tanto adesso mentre parlo, pregando. Io una cosa, per esempio, che ho fatto oggi pomeriggio e mi ha molto, molto consolato, molto commosso, ho provato a rivedere la mia storia proprio su cos'è stato per me e che cos'è per me essere liberato dall'Egitto. Parentesi, senza questo i comandamenti sono moralismo. E adesso lo vedremo più in profondità. Senza questa roba qua, i comandamenti sono delle leggi che non si capisce perché, e purtroppo tanta gente dice non capisco perché, ma non me ne frega niente. Se manca l'ancoraggio. E come sempre l'ancoraggio non sei tu, ma appunto io sono il Signore nostro Dio. Interessante che in un brano dove sembrerebbe naturale che i protagonisti siamo noi, i comandamenti è una roba che dovremmo mettere in pratica noi, abbiamo messo la domenica, diciamo il rosario, facciamo i bravi, paghiamo le tasse, no, i protagonisti, poi noi arriviamo, non siamo noi, il protagonista è il Signore che ha liberato il popolo dall'Egitto, che è risorto il terzo giorno, che ci ha presi per mano per portarci qua. Questa cosa è così forte, questi primi due comandamenti, ascolta e ricorda, che diventano poi l'intelaiatura di tutto quello che viene dopo. Cioè non è un'introduzione, poi uno dice, va bene, abbiamo capito, uno ascolta, due ricorda, adesso per favore parliamo di questi comandamenti, quello che dobbiamo fare. Sì, ma anche no. Se è semplicemente quello che dobbiamo fare è troppo banale, soprattutto in quest'epoca non va assolutamente bene, è insufficiente. Non è sbagliato, ma è insufficiente. E vi faccio come esempio, anche perché, non solo perché non c'è tempo, ma volutamente io preferisco sottolineare qualcosa e poi altre cose non sottolinearle perché riguardate voi. Oggi, domani, o magari domenica quando sarà celebrata questa parola insieme alle altre, è interessantissimo andando un po', scendendo un po' di righe, sarà la quindicesima riga, quando si parla del sabato. Osserva il giorno del sabato. Cardini, cardine, uno dei cardini della fede ebraica, e in qualche modo della nostra fede. C'è tutto il problema del passaggio dal sabato alla domenica, no? Non è questo il luogo, anche se meriterebbe 10 lezioni e soprattutto tutto il cuore, tutta la propria attenzione, adesso non possiamo. Stiamo sul sabato, attenzione come funziona qua. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. E qui siamo un po' del comandamento, c'è un comandamento, osserva il giorno del sabato. 6 giorni lavorerai e farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, nel tuo figlio, nella tua figlia, nel tuo schiavo, la tua schiava, nel tuo bue, nel tuo asino, nel tuo bestiame, nel forestiero che dimora presso di te. Parentesi, noi leggiamo queste cose così come se fossero acqua fresca. Qui sapete che qualche anno fa Roberto Benigni ha commentato i 10 comandamenti e è una figura che a alcuni può piacere, non può piacere. Personalmente, ma non sto certo parlando ex cattedra, è un capolavoro, è un capolavoro, in particolare il commento al terzo, questo qua del sabato, perché lui dice, noi li leggiamo così, ma guardiamo che il riposo domenicale, le ferie dei lavoratori, ma sono robe degli ultimi tempi, cioè, da che mondo è mondo, quando uno lavorava 7 giorni su 7 non si discute, se sei poi schiavo, smetti di lavorare quando t'ammazza, quando la fatica t'ammazza, magari t'ammazzo io perché mi hai stufato. Cioè, qui si fanno riposare anche gli animali, cioè, ma neanche gli ecologisti più fanatici gli viene in mente di parlare del riposo degli animali. Questo è un testo che racconta una storia di 3250 anni fa, hanno più o meno, quindi per favore il più possibile non perdiamoci questi gioielli semplicemente perché li abbiamo tante volte. Cioè, dire non farai lavorare il tuo bue o il tuo asino, ma dobbiamo essere degli asini noi, per primo io, per leggere una riga simile che non c'è un sobbalzo del cuore, per far lavorare l'asino, far lavorare l'asino immenso. Ma non è questo quello su cui mi voglio fermare. Nel tuo schiavo, nel tuo schiavo, nel tuo bue, nel tuo asino, nel tuo bestiame, nel forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto. Ricordati che sei stato schiavo. Vedete che torna la struttura? E allora qui vi dico, questa cosa è, potrei in qualche modo anche concludere qua, però è una cosa un po' articolata. Che intuizione ci sta dietro, che mi fa venire i brividi sui comandamenti? Che i comandamenti sono dati al popolo, attenzione, cerco di essere cattolico in questo, cioè di tenere dentro tutta la verità, non voglio essere diabolico, dividere, una cosa va bene, l'altra va bene, mettiamole dentro tutti. I comandamenti hanno una fortissima dimensione sociale, sociale, costituiscono la socialità del popolo di Israele, come le leggi in generale strutturano la società, anche le più banali. Si passa con il verde, si sta fermi col rosso e si fa tutti così, ma io voglio fare come voglio io, vai, peccato che ammazzi anche gli altri. La legge, non sto parlando di sacri comandamenti santissimi, sto parlando del semaforo, la legge è una roba a cui bisogna tutti obbedire, se no, scusa la parola, signore, è un casino. Quindi, hanno una fortissima dimensione sociale, hanno una fortissima dimensione personale, perché la legge ti struttura. E quando sei adolescente che dici l'ideale sta lì tutto il giorno, poi capisci che se non è una legge minima sul sonno, sull'alimentazione, poi magari anche su cose più fini come la preghiera, la respirazione, il portamento, la cultura, le relazioni, senza legge ti distruggi. La persona stupida, i nostri bambini appena nati, già primissime cose, beh, quando io parlo di bambini appena nati, come si tira su un bambino, mi faccio ridere da solo, comunque si introduce alle leggi fondamentali del vivere. Io sono sempre molto commosso quando mi capita qualche volta, purtroppo capita sempre di più, quando si mangia con qualcuno e ti rendi conto che qualcuno tiene le posate in modo improbabile, magari ormai già una certa età, mi commuove perché non c'è nessuno che gli ha insegnato la legge di come si tiene in mano la forchetta, il coltello, il cucchiaio o la penna. Io ho tanti mancini che mi firmano così, con rispetto per i mancini, mio padre era mancino e Leonardo da Vinci mancino, però ci sono a volte delle cose appunto dove si dice, questa qui è un'epoca, purtroppo è stata un'epoca di deregulation sulla legge a tutti i livelli, anche sulle cose più basiche, quindi c'è dentro questo livello della legge, ce ne sono tanti altri che non posso tirare a mezzanotte dicendogli tutto, tutti, ma soprattutto o in particolare o sento che la logica del brano guida proprio in questa cosa, c'è una logica memoriale, cioè mettere in pratica il comandamento ti aiuta a ricordarti di Dio. Spiego. Don Paolo, che è in oratorio, sa benissimo che ai ragazzi, ma anche agli adulti, va bene un po' parlare, ma alla fine le parole non servono molto. Uno impara appunto facendo le famose cose pratiche, le attività, i giochi, le cose. Beh, Dio non è molto diverso, perché coi comandamenti ci dà una cosa pratica da fare. Metto non rubare, prendiamo il nome. Tra l'altro notate sul testo che dopo tutta questa lunga spiegazione sul sabato tutti gli altri comandamenti vanno via molto veloci, cioè in pochissime righe vanno tutti via, 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 il padre, la madre a rubare, la donna, la testimonianza, via, 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 come se l'autore dicesse, beh, se Ormai hanno capito come funziona, posso essere veloce. Provate a vederlo anche con calma, la differenza anche di quantità di testo dai primi agli ultimi, c'è un senso. Ma è come dire, non rubare. Se il cuore è un po' aperto nel momento che vedi lì una cosa, poi non lo fai, in qualche modo puoi accendere la memoria tutte le volte che non hanno rubato a te. Magari qualche volta ti ha fatto male, ti hanno rubato. Però magari per una volta che sei stato derubato, ce ne sono altre 100 che non sei stato derubato. E questa roba qui la impari, paradossalmente, non con dei discorsi, non con dei ragionamenti, ma operando anche tu quella cosa lì. Vai a trovare un malato, non è un comandamento. Questo ti aiuta a ricordare tutte le volte che qualcuno è venuto a trovare te. Rispetti la moglie o il marito del tuo prossimo. Puoi fare memoria di tutte le volte che altri hanno rispettato tua moglie, tuo marito, un tuo caro. Che è di nuovo la logica del sabato. Nel momento che fai riposare lo schiavo, dici, cavolo che ero schiavo anch'io e che qualcuno mi ha fatto riposare. Quindi quella roba dell'inizio, questa qui è la cosa forte, che è la più facile da dimenticare, ma è la cosa più importante. Ricorda che io sono il Signore, Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Poi riverbera in modo diverso in tutti i comandamenti. Provare a rivedere i comandamenti non come li ho messi in pratica o non li ho messi in pratica, che è un livello morale che comunque va benissimo. Va benissimo. Io perché non lo sottolineo? Perché non va bene? No, non lo sottolineo perché è più facile da capire. Uno legge non rubare, inizia a farsi l'esame di coscienza, se l'ultima volta che è andato al supermercato si è messo qualcosa in tasca o no. E va bene, questo ci arriviamo. Ma non rubare come... Se sono ancora qui, se sono ancora vivo, è perché ho incontrato sicuramente più persone che non mi hanno derubato. Magari mi potevano farlo, ma non l'hanno fatto. A tutti i livelli. Allora, i 10 comandamenti uno li può fare a ripassare come oggetto di memoria, ma soprattutto al di là del farli ripassare adesso durante il momento della preghiera, e questa è proprio la grande sapienza di Israele, che in qualche modo dovrebbe essere passata nel cristianesimo, anche se c'è stato poi qualche inceppo, ma non per colpa del cristianesimo, ma per colpa della nostra cultura, che facendo concretamente, mettendo in pratica concretamente i comandamenti, tu fai anche un'operazione di memoria di prima, che è una cosa bellissima, che fa respirare, che fa respirare. Quindi, respirare. Adesso arriviamo al cuore. Io ho appoggiato il foglietto per parlare a voi, in realtà poi lo riprendo mentre stavo inginocchiato. A partire dal testo siamo di fronte al cuore della nostra fede, al Signore. E sarà di fronte a Lui che continueremo la preghiera, questa volta silenziosa, più silenziosa possibile, più attenta possibile, finché non vi interrompo io per andare verso la conclusione.